Sesta domenica di Pasqua, la prima lettura dagli Atti degli Apostoli, il capitolo 8, versetti da 5 a 17, con varie interruzioni. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Ritroviamo qui Filippo sceso in una città della Samaria, proprio in quella parte dell'antico regno di Davide che dopo la morte di Salomone si separò dal regno di Giuda e anche dall'unità della fede dei padri. Nei Vangeli vi sono alcuni riferimenti alla Samaria con cui Gesù apre uno spiraglio nel muro che i giudei hanno innalzato contro quel regno perduto del nord. Ne ricordiamo due in modo particolare. Si tratta di due figure, quella del buon samaritano, che si dimostra compassionevole, più compassionevole, del sacerdote e del levita verso l'uomo ferito e caduto a terra. E sappiamo che è Gesù che svela se stesso in questo straniero considerato eretico che sta salendo a Gerusalemme sapendo cosa l'attende. E la seconda figura è quella della donna samaritana nel Vangelo di Giovanni. Gesù la incontra al pozzo e ricordiamo che poi questa donna va ad annunciare ai suoi concittadini che Gesù è il Messia atteso. Ora, con Filippo che si è recato in Samaria e predica proprio questo di Gesù, il Messia, è come se quel seme di pochi anni prima germogliasse. La predicazione di Filippo è accompagnata da segni di guarigione e di liberazione. E così facendo è come se tutto quel regno del nord, condannato dai giudei perché scismatico ed eretico, fosse anch'esso liberato proprio dalle sbarre del passato in cui era prigioniero. Ed ecco gli ultimi versetti. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Ed ecco come abbiamo ascoltato che Pietro e Giovanni, sentendo questa notizia della predicazione di Filippo in Samaria, vi si recano anche loro e vi compiono quello che Filippo aveva iniziato. E chi aveva già ricevuto il battesimo nel nome di Gesù riceve ora il dono dello Spirito effuso come sigillo della vita nuova. È come se così ci fosse trasmesso a noi che assistiamo a questa trasformazione una verità sostanziale che ci riguarda tutti. È possibile che anche le nostre storie frantumate e disperse si ritrovino riunite alla loro radice, come è accaduto a quei samaritani, che da quel momento si ritrovano proprio riuniti con la radice della discendenza di Davide, di cui Gesù è il germoglio promesso. Nella seconda lettura, siamo alla prima lettera di San Pietro, al capitolo 1, no, scusate, al capitolo 3, versetti da 15 a 18. Ascoltiamo l'ultimo versetto. Se questa è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male. Perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E siamo ora nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetti da 15 a 21. Ecco i primi due versetti. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Se mi amate, dice Gesù, ecco, la condizione necessaria per osservare i suoi comandamenti, cioè per seguirlo, è l'amore, che non è un semplice attaccamento, un trasporto affettivo, un entusiasmo inebriante, ma è una scelta. Amare lui significa sceglierlo e questa scelta è il senso stesso della vita. A partire da questa scelta si apre in noi una capacità di accoglienza che fa di lui il cuore stesso della vita umana, il suo centro pulsante. Da cui si espande in noi ogni suo battito e quel dono per definizione che è il suo stesso respiro, lo Spirito Santo, respiro di Dio che per la preghiera del Figlio giunge a noi. E un altro paraclito, cioè insieme il significato di protettore, difensore, consolatore, perché lo è anche il figlio Paraclito e agisce e opera con lui attraverso di lui. È lo spirito che coincide con la verità di Dio, che non è una teoria, questa verità, una teoria da comprendere o un concetto da conoscere, ma la sostanza stessa della vita di Dio in ciò che è. E nell'opera che compie. Il mondo è quella dimensione in cui viviamo, che si chiude su se stesso, perché non riconosce altro da se stesso. E il mondo non può riceverlo proprio a causa di questo suo protagonismo, e proprio per questo non lo vede e non ne riconosce l'esistenza. Ecco alcuni altri versetti. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Voi lo conoscete, dice Gesù ai discepoli, perché lo Spirito che viene dal Padre, per la preghiera del Figlio, ha preso dimora presso i discepoli di Gesù ed entrerà a far parte della nostra vita nella misura in cui lo riconosciamo e lo accogliamo. Non vi lascerò orfani, dice ancora. Gesù sa che a breve i discepoli si sentiranno abbandonati da lui, per questo li rassicura, anche se sa bene che le sue parole potranno essere comprese solo dopo. L'assenza fisica di Gesù non è un essere orfani, perché la sua partenza da questa terra non è un'assenza, anzi è una modalità di presenza diversa, perché attraverso il suo ritorno nello Spirito Santo non vi è nessuna orfanità, in quanto il Padre è presente nel Figlio in cui noi stessi siamo figli. Ancora un poco e mi vedrete. Il mondo, cioè quella dimensione della nostra realtà che fa riferimento solo a se stessa e ai suoi interessi, non lo vedrà più neanche nel suo ritorno con lo Spirito. Ma voi mi vedrete. Questo vedere non è fisico, ma è lo sguardo della fede. E non è neanche nelle apparizioni, perché quelle sono rivelazioni private e non costituiscono materia di fede, ma è nella sostanza stessa della fede che ci rende consapevoli della sua presenza in mezzo a noi. Quando lo vediamo presente nella nostra vita e nello stesso tempo riconosciamo nella sua presenza, quella del Padre, siamo in grado di riconoscerci parte di questa unione divina che si compie per noi nello Spirito che ci è dato. Ed ecco l'ultimo versetto: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Che cosa intende dire Gesù quando parla dei suoi comandamenti? Ecco, durante l'ultima cena Gesù si esprime così: questo io vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Questo a sua volta deriva dall'amore che il Padre ha per noi, come aveva già detto parlando con Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio unigenito. L'amore che viene da Dio verso di noi attraverso il figlio ci unifica in modo indelebile con lui e nello stesso tempo richiede la nostra risposta, che è l'amore reciproco. E accogliere questo comandamento dell'amore nella nostra vita significa amare colui che ne è il tramite. La nostra risposta all'amore del Padre nel Figlio per noi ci inserisce nella comunione trinitaria, in cui ogni creatura umana è attesa e desiderata, perché a sua volta ne divenga tramite e testimone. Allora quest'ultima parola di Gesù, io mi manifesterò a lui, implica che proprio in questa manifestazione si intende ciò che caratterizza la sua presenza. Che nome potremmo dare infatti alla sua persona se non quella di essere l'incarnazione dell'amore di Dio? Nella misura in cui accogliamo in noi l'amore di Dio e ne diveniamo testimoni, nell'amore verso i fratelli, è Gesù che si manifesta presente in noi, perché lui è l'amore di Dio fatto carne e la sua incarnazione si compie così anche nella nostra vita.